אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 430 את המאמר הקדמה לספר הזוהר בטור ב' שורה חקירה הגימל
Introduzione al libro dello Zohar La quarta indagine Terza e quarta domanda Si possono seguire si può seguire la nostra trasmissione sul sito Cap TV Lavoro di Bala Sulam Introduzione al libro dello Zohar Noi siamo arrivati alla terza indagine Così come dicono i cabalisti L'anima dell'uomo è parte del creatore stesso dall'alto Così che non c'è altra differenza tra di loro Tra lui e l'anima Se non nel fatto che lui è uno Invece l'anima è una parte E si può paragonare con la pietra che si toglie dallo scoglio, dalla roccia e che la pietra è soltanto un pezzo della roccia. E questo si può spiegare e presupporre che la pietra distaccata dalla roccia con l'ascia adatta a fare questo lavoro di estrapolare. E così anche l'ascia viene considerata parte del tutt'uno. Ma come si può immaginare questa cosa dentro il creatore? Che distacca dall'essenza sua una sua parte talmente tanto che è uscita dalla sua essenza e che diventi diversa, cioè di quell'anima di quale si può dire che è soltanto una parte dell'essenza del creatore. Rav. Da dove proviene l'anima? Che cos'è l'anima? Dicono che è una parte divina dall'alto. Chi è che la distacca dal creatore? E dove me? Come faccio questa azione? Oppure lui che fa questa azione? Perché questa è l'anima mia. Questo è ciò che appartiene all'uomo. Allora come può essere che io distacco da lui? Se noi tutti quanti tagliamo parti dal creatore, allora di lui non ci rimane più niente, giusto? È veramente così. Che lui è tutto, invece noi siamo parti. Ma allora se uno non riceve la sua parte, allora è finita lì. Insomma, noi dobbiamo capire come stiamo studiando che con l'aiuto del fatto che io correggo il mio desiderio che sia in corrispondenza alle qualità del creatore, che io abbia il desiderio di dare, io non ce l'ho questo desiderio di dare. E il mio desiderio di ricevere per diventare in una forma di dazione, per prendere la forma di dazione. Questa è una forma speciale dove lui si riveste. E allora risulta che allora il desiderio di ricevere che prende la forma di dazione prende le stesse proprietà come il creatore. E si chiama, in un certo senso, che il creatore entra dentro di lui, oppure è lui che rivela in sé le stesse proprietà come il creatore. E così ognuno di noi. Quindi, noi tutti insieme risultiamo. E quando noi tutti riceviamo, otteniamo questa proprietà di dazione, allora riveliamo quel posto di rivelazione del creatore. Ognuno e tutti insieme. Non può essere che ognuno separatamente riceve la rivelazione del creatore senza che lui si unisca con gli altri. In quella misura, quando io mi unisco con gli altri, in quella misura io divento simile al creatore, così come il creatore. Lui dove si rivela? Nel vieni e vedi, in tutte le creature, nei loro desideri. Così anch'io devo rivelare dentro di me unito con il desiderio degli altri, di tutti gli altri. Per questo l'uomo deve uscire fuori da sé e unirsi con i desideri del prossimo, ed in questa misura lui sarà in corrispondenza con il Creatore. E così risulta che in quella misura, quando io mi includo in tutti, entro in tutti, così io là trovo il Creatore. E allora ci risulta che tutto il nostro lavoro è una cosa semplice, che se io, nonostante la forza che mi ferma, così che mi frena, mi fa lo sgambetto, non mi lascia unirmi, ma io, nonostante tutto ciò, mi unisco col prossimo, allora proprio in questo, in quello mio sforzo, che io vado contro quella forza di ostacolo, allora in quella misura io arrivo alle proprietà del Creatore. Io rilevo il Creatore proprio in quel posto, nel prossimo, dove io mi voglio rivelare. Allora io vado a rivelare che assolutamente non è il posto del prossimo, è il mio posto quello là, solo che prima mi si presentava opposto a me, per far sì che io possa cambiare i miei desideri dal desiderio di ricevere in quello di dare. Ma non è che il prossimo è opposto a me, è semplicemente una mia parte, e solo che a me mi sembra che sta fuori, opposto a me, in questa specie di inversione. Per questo, quello che io rivelo, che il Creatore si riveste ed è rivestito, ed inizialmente è rivestito, in tutti i miei amici, in tutta l'umanità, e non è mai uscito fuori, e che tutte le forze agiscono in me, e queste forze mi spinge il kelim dell'uomo verso il kelim dell'umanità, quando io odio il prossimo piuttosto che amarlo come mia anima, e rivelo all'interno dell'altro, del prossimo, il Creatore. Tutto questo è già pronto, preparato per me, solo che io devo cambiare il mio approccio, la mia attitudine con il prossimo, e di vedere in loro la mia anima. E allora, quando io irrompo questa forza di resistenza, la rompo in vari livelli, che ogni volta la sento che cresce, un egoismo che cresce sempre di più, e che mi dà, questa resistenza mi dà la possibilità di unirmi con questi cli che mi si presentavano fuori, ma che in realtà è la mia anima. La mia anima completa, riempita, e che io finalmente l'ho trovata, uscente dall'esilio, e quando io arrivo alla salvezza, alla liberazione, e rivelo questo in questa comunità, società umana con la quale io mi unisco, verso la quale io aspiro. Grazie alla proprietà di amore che arriva da un odio che la anticipa. Va bene? Chiaro? Tranne Bill. A tutti quanti hai capito. Solo a te non hai capito. Allora? Bill. Ma sì, essenzialmente io... Forse non vale la pena, non conviene domandarvi, per te è tutto chiaro, dice Rav. Che vuoi distaccarti e andare da una parte? Bill, no, ciò che riguarda un commento. Io non volevo fare le domande, semplicemente fare un commento, dire che questa è una delle storie più romantiche, più belle che io ho sentito nella mia vita. Ecco, imparate da lui, imparate da lui. E io poi che non lo volevo ascoltare. Con voi, che vuoi fare? Cosa succede con la persona? Chaim, ti ricordi lui quando prima volta ci aveva accolto lì al suo St. Louis, così col cappello da cowboy di pelle, così con il mantello lungo di cuoio, così, io... Bello, mi ricordo. All'aeroporto ci aveva accolti. Chaim, sì, a St. Louis lui venne alle 12 di notte, non c'era più nessuno. Lui era venuto con la sua macchina, lui era venuto dal Texas al St. Louis. Era venuto tutto così arrabbiato che maledice tutto quello che le capita a tiro. Gli si era pure rotto la macchina, tutto uno stile suo di Texas, come oggi. Anche quel cappello, diceva, me lo so preso come regalo. Sì, l'avevo regalato poi allo studio televisivo. Che l'avete fatto? L'avete già distrutto? Va bene. Allora, è chiaro. La terza indagine è la base di tutto, il centro. Yuval da Yochanan domanda di questa indagine: cosa vuol dire parte dell'anima e tutta l'anima? Bravo, questa è la parte che noi riveliamo, non è che è una parte, ma è la rivelazione del mondo superiore, in maniera quando io vedo tutto, io come dalla mia finestra, e guardo senza occhiali. Evidentemente io sto dentro a una città, forse vedo qualche cosa simile a delle case, qualcosa distingo. Nella spiritualità invece, come se distinguessi, ma non sappiamo nemmeno che cos'è. E poi guardo attraverso gli occhiali, e io ho gli occhiali, per esempio quella di lettura è molto più dettagliato, però non vedo i cartelli, non vedo aerei, sento dei rumori, non distingo tutto bene. Allora ci sono altri occhiali che io metto, quelli per la vista lontana. Allora dico, adesso vedo bene, poi dopo che fai? Prendo anche il cannocchiale e ancora di più vedo più dettagliatamente le cose lontane. Ma tutto sommato io distingo un quadro generale dove c'è la perfezione, io rivelo anche al primo livello, ci sono sempre 10 sefirot, solo che tu non distingui niente di per sé, quel quadro c'è sempre lì, come nel seme, c'è dentro di lui, c'è tutto l'albero, solo che lì manca una cosa, quello di svilupparsi. È così che andiamo pure noi a rivelare. Sì, se vuoi fare una domanda seria, sì, se no, no. Ecco, vedi, la persona ha fatto un chiarimento, molto bene. Quarta indagine, lettura del testo. In quanto il sistema delle clipot è distinta dal sistema del creatore, come un polo è lontano dall'altro, nemmeno si può immaginare un punto più lontano. Allora come fa a provenire e apparire dalla purezza del creatore? Anzi, di più, come mai la santità lo sostiene e la mantiene nell'esistenza? Rav, filosoficamente, teoricamente, tutto bello, tutto corretto, si può dire che sì, certamente, non c'è niente di male nel mondo, tutto è buono. Il male che sta contro il bene, il bene che sta contro il male, che uno segue l'altro, la priorità della luce, del buio, il creatore ha creato il sistema che non è un male, ma è tutto un bene, che ci deve essere tutto considerato come bene, per il bene è molto più considerato come buono. Insomma, tutte queste cose noi prendiamo e le accettiamo. Come mai allora? Niv? Che fai? Fai così? Sì, tutto sommato, sì, è corretto. Anche io avrei fatto così. Quindi, la quarta indagine. In quanto il sistema delle forze impure delle clipote è lontano dal sistema del creatore come un polo dall'altro, così che nemmeno si può immaginare un altro punto più lontano. Assolutamente opposto, insomma. in tutte le proprietà, forme, elementi, tutto quello che si può dire. Cioè tu non hai niente che ci sia simile, è tutto opposto, tutto quanto. Non ci possiamo immaginare questa cosa, perché nel nostro mondo non c'è una cosa del genere. Perché? Come dire che nel nostro mondo tutto si può invertire nell'opposto. Invece il bene invertirlo nel male non lo si può, cioè dal punto di vista spirituale, perché quello che ciò che chiamiamo noi bene e male si può trasformare in un secondo e nell'altro. Sappiamo come si può influenzare la persona, si può convincere, si può cambiare il parere della persona. Quando veramente delle cose opposte invece, di Sitrachra e della santità, non è possibile in nessuna forma di fare qualcosa con loro per farli trasformare dal bene in male. Non è possibile. E comunque ogni volta questo è un miracolo, quando la luce superiore agisce e fa questa cosa. E ogni volta noi dobbiamo arrivare a questa soluzione che io ho fatto tutto, non sono in grado, non sono capace, ho rivelato che soltanto il Creatore lo può fare, anche questo lo devo rivelare ogni volta, e che soltanto Lui è capace di agire con la condizione che io sarò in grado di chiedere e pregare a Lui. Qui ci sono alcune condizioni. Ci deve essere la rivelazione del male, la necessità di sbarazzarsi del male, necessità di arrivare all'opposto da questo, e devo rivelare che vuol dire opposto, può darsi che non sono d'accordo, perché il male non è che così può scomparire, perché è stato creato per essere rivelato, e che insieme al male io non mi immagino, non presento il bene, allora non c'era dentro di me un cambiamento, perché semplicemente significa che mi voglio sbarazzare dal male. Il Creatore non è che fa il male per poi dopo scancellarlo proprio, ma soltanto con la condizione che al posto suo ci sia del bene. Cioè che se io soffro sono obbligato a sapere che la mia sofferenza mi deve portare a una soluzione, che a me mi serve, non mi interessa il male, la sofferenza, ma mi interessa che io sento questa sofferenza come un segno, come un accenno del fatto che io mi trovo dentro il mio egoismo, nella ricezione. A me non mi interessa che io soffro, ma mi interessa che io mi trovo nella ricezione. E allora io voglio non invertire la mia sofferenza per dirla, ah bene, ma voglio invertire il mio egoismo, quello di ricezione, in ordine di dare. Non in mancanza di sarò indifferente. Allora è un indicatore che non lo sto lavorando. Cioè un'unità di misura, un indicatore, una specie di impronta, timbro. Io mi trovo nell'egoismo, il Creatore mi dà la salvezza, e nel momento quando mi trovo nell'egoismo Lui mi dà la sensazione di questo egoismo. Io devo ringraziare per questa sensazione del dolore, perché non è altro che un indicatore. È un segno, meglio dire segno, un segno del fatto che io mi sto trovando dentro l'egoismo. E allora gli dico, non voglio questo. Allora, con l'aiuto dell'importanza dello scopo, non è che mi voglio sbarazzare da questo dolore per forza, ma mi voglio sbarazzare dall'egoismo, e al posto dell'egoismo io voglio stare in d'azione. Se in questo è la mia intenzione, allora lui inizia ad agire. Allora veramente la luce viene e mi fa ritornare al bene. E come conseguenza di questo, io sento, nella forza di d'azione e amore, io sento il piacere. E questo piacere che non viene al posto del dolore in certo senso, essendo opposto, ma è un piacere, chiamiamolo così, un piacere spirituale, è una cosa diversa, è impossibile spiegare, ma insomma funziona così. Avete capito questo? Sì. Cioè, finché io non mi elevo al di sopra del dolore, orientandomi verso lo scopo, allora non c'è possibilità di sbarazzarmi da questo male. Potrà passare con qualche cura lì medicinale, qualche cosa scapperò via, ma non avrà luogo la correzione. Chiaro? Va bene? Domande? Ecco, Gershon, questo sì che è al posto suo. Gershon, io potrei capire che io devo così rapportarmi con tutti i miei stati, ma praticamente quando io sto lì mi trovo nella preparazione, nel desiderio di ricevere, per me è importante il fatto che sto in dolore. Io mi posso ricordare anche, ho tanti pensieri, ma in maniera concreta io voglio che mi si vada via il dolore. E qua lavora Rav Gershon dal fatto che io sento il dolore e mi si svegliano i pensieri, quello che lei ha descritto adesso. Quindi vengono i pensieri che io mi devo unire, mi devo ricordare. Quindi per te è importante che il dolore scompaia? Sì, certo, cosa posso fare? Dice Gershon, ho fatto così. Rav, non può essere che con l'aiuto del dolore tu scopri qualcosa di molto molto desiderato e per questo tu non lotti per il fatto che il dolore scompaia. Gershon, sì, può darsi, sì, certamente, io utilizzo questo per cercare questo specie di tesoro che mi indica il dolore, ma voglio anche che il dolore sparisca. No, 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 non è vero questo, dice Rav, non è corretto. Che Dio non voglia che tu ti trovi al margine del precipizio, tieni il piccolo bambino della mano e tu se lo lasci, lui cadrà da un'altezza di un chilometro. Dimmi tu per favore, tu che fai? Tu lo lasci per non far sentire il dolore della mano? Che se lo tieni stretto della mano, tu senti il dolore nella mano o senti il bambino che di non lasciarlo cadere nel precipizio? Come io faccio arrivare a questa importanza? Come si arriva a questi stati? Rav, noi nel nostro stato, allora tu devi domandare bene, allora nel mio esempio, come io posso ad arrivare, visto che mi trovo in questo stato di dolore, per il fatto che io ringrazio per il male tanto quanto per il bene che lui mi ha fatto, mi ha dato il dolore, e a me non mi interessa il dolore, ma interessa che questo dolore mi indica quel posto dove il mio egoismo è a lui, io voglio occuparmene soltanto di lui, dell'egoismo, non distruggerlo, ma trasformarlo in bene. Non mi rapporto in nessuna forma con l'odio, ma tutto è fatto per portare tutti questi complessi di desideri a uno stato di correzione. Un attimo, dice Gershon, lei ha detto che il dolore mi indica il posto del mio egoismo. Io questo non la capisco. Io capisco che quando io sento il dolore dal fatto che io in studio, ascolto da lei, posso collegare, ma a me fa male da una parte e capisco che io sono egoista. Come posso collegare tutte queste cose insieme? Pensaci, dice Rav, a volte a me mi portano certe vecchiette che mi chiedono perché, che cosa io ho fatto, che io sono talmente tanto sofferente. Una persona sente il dolore, evidentemente lui dentro di sé sente il male, il dolore, perché evidentemente ha un ego che ha fatto qualcosa che non gli corrispondeva. E questo è ciò che gli si chiede in essenza. Però lei dice, cosa c'è dentro di me quella cosa che io posso correggere e che in maniera tale che io diventi sana e senza sofferenza. Avete sentito anche voi questa cosa? Cosa io posso fare per rinsanare, così come dicono le persone? Allora, Gershon, sì, ma allora l'analisi corretta ci deve essere? No, ma indica la causa ed effetto. Cioè il suo dolore è una conseguenza del fatto che io là ho un certo male nella natura che bisogna correggere. Non il dolore da correggere, ma che il dolore questo viene per sé, ma correggere qualcosa che non ha fatto bene. Lei pensa così, la vecchietta? Gershon, questo è il giusto approccio, pensare così? Gershon, no, non posso dirti corretto o non corretto nella tua vita materiale, ma nella spiritualità sì, è giusto così. Ma allora com'è da questo chiarimento avanzare? Rimani sempre appeso in aria vuota. Perché aria vuota c'era? Perché da una parte c'è la mia natura, dall'altra parte il verso che non posso smarcare. Il dolore mi indica sul difetto spirituale. Non ha importanza che tipo di dolore può essere, fisico, spirituale, sentimentale, umano, non so, altri tipi di forme, ma indica su un certo difetto, giusto? Adesso, cosa io devo fare? Occuparmene del difetto stesso o del dolore che sente il difetto? Allora, questo dipende dall'importanza. O porto il difetto, così come nell'esempio del bambino che la mano, ma tu invece tu la devi tenere vicino al precipizio e non farlo cascare. Quindi tu devi ringraziare che con l'aiuto di questo difetto io riesco a superare, a correggere. Ma approfondisci un po' di più questa cosa e poi parla con gli amici, fai dei seminari e poi vedrai. Sì? Che cos'è la correzione del difetto? Il mio approccio, la mia attitudine, la correzione della mia attitudine, quando io ringrazio per il male, tanto per il bene, perché quel male che io sento mi indica, mi mostra, mi fa vedere la frammentazione sul mio ego, quello che devo io correggere. Ma altrimenti come fa il creatore a dirti che questo è il male se non te lo fa sentire? E la sua rivelazione in questa forma è la più efficace, la più buona, la più, quella che ti aiuta di più. E ti dirò ancora di più. Al contrario, noi leggiamo nell'introduzione di Talmud Yesh Sefirot che se tutti gli abitanti della terra si smettessero di mangiare il kasher e avrebbero mangiato non kasher, allora tutti non sarebbero più, tutti grassi sarebbero. Invece se mangiano tutti kasher non sarebbero più peccatori. Cioè il creatore in questa forma lui ti mostra, ti indica dove è il male. Non è che tu mangi tutto il non kasher e fai involontariamente delle cose provenienti dalla tua sofferenza, ma lui da una parte la sofferenza la senti, dall'altra parte c'è il gruppo che ti dà la possibilità di arrivare a uno stato quando tu sceglierai, nonostante la tua sofferenza, sceglierai il buono, il gruppo e l'importanza dello scopo, quando il gruppo te lo può dare. Allora tu dici che sì, la sofferenza è buona, è bellissima, io ho trovato il posto dove posso correggere perché l'importanza del gruppo sta davanti a me e questa sofferenza l'ho ricevuta. Ah sì, adesso sì che vedo dove io mi collego di più col gruppo. Domanda, io ho fatto attenzione che quando io mi trovo nel gruppo mi serve del tempo, quando io ascolto ciò che dicono gli amici, collego la mia attitudine e inizio a correggere la mia attitudine nel gruppo. Ma io ho scoperto che quando io mi trovo fuori del gruppo, non in mezzo agli amici, ma nel mondo esterno, allora c'è una specie di soglia della sensibilità. Io posso perderla, posso perdere anche l'autocontrollo, diventa spiacevole poi. Rav, tu puoi scoppiare che tu vieni con i nostri valori e vai là a trovare quei valori? Cioè, non fai questa specie di analisi interiore? Domanda. L'amico continua. Ciò che riguarda quello che mi si rivela davanti a me, sì, capisco, dice Rav, sì, sento questo, sì, lo so. Però sì, un po' di tempo, un certo tempo lo sento anche su di me, quando studiavo con Rabash non era facile passare da alcuni valori su altri valori, non era facile passare da uno all'altro, perché io ancora vivevo in un certo ambiente dove, come si dice, persone dei nostri tempi. e anche avevo curato tante persone, mi sono scontrato con tante persone durante la storia mia. Solo rinforzare il gruppo, tu non puoi fare niente, in quanto farai diverse varie coperture, tende davanti a te loro, ma ci sono vari ambienti, devi scegliere l'ambiente che ti influenza durante la giornata. Fisicamente, se tu non puoi essere con loro interiormente, allora tu periodicamente telefoni a qualcuno, ascolti qualche cosa sullo sfondo, musica se non parole. L'amico continua, questo è collegato con la domanda di Leibovich nella prima parte, del fatto di quel vuoto che si rivela, si inizia tutto il tempo ad ingrandire, e fisicamente serve di allontanarsi per far sì che questo egoismo non prevalga. Rav, dopo, in ciò che riguarda Purim dirò anche di più, ma vedremo cosa possiamo fare. Per colpa del Purim adesso non è che posso dire tutto, ma voi stessi siete che dovete arrivare a questo, a Coca. In ciò che riguarda l'esempio del bambino sul precipizio, vicino al precipizio, bisogna sperare che questo quadro cambi, o io comunque devo trovarmi col bambino che sta appeso alla mia mano? Rav, e tu cosa pensi? Cosa vuoi che sia? Tu vuoi salvare il bambino, questo è certo. E il dolore invece? E per portarti a questa soluzione di sbarazzarti di una o dell'altra? Se questo è il tuo bambino, tu non senti il dolore, tu sei pronto anche a farti tagliare la mano pur di non lasciarlo cadere. Questa è una cosa. Seconda cosa, tu stai chiedendo della giusta soluzione. La giusta soluzione è quando io grido al creatore. E cosa io che chiedo a lui? A Coca. L'adesione con lui in questo stato. Rav, sì, altrimenti non mi salvo. O non sarà il bambino o non sarà la mano. Allora come sarà? Dillo, dillo. A Coca. Per me nemmeno è importante. Se il bambino cade sembra che si sente terribile. Rav, io ringrazio non per il fatto che c'è questo stato, ma che questo stato serve che mi faccia rivelare che io posso arrivare alla giusta richiesta a lui, e proprio a lui, proprio alla giusta richiesta, alla giusta preghiera devo arrivare. E allora questo si solve. Invece se noi vogliamo, desideriamo che sparisca, questo non è un giusto desiderio, perché nel mondo superiore mi devo adattare io a lui, non è che devo volere che tutta questa situazione sparisca. Io voglio che al posto di tutto questo che si rivela il vero stato, che io sia nella qualità di d'azione. Perché? Per dare il piacere al creatore, che lui è più importante di me e anche del bambino, sia del dolore che del bambino più importante. E finché non arrivo a questo non accada niente. Prima di questo invece che differenza fa? Lui anche nelle cose più semplici. Questo è il dovere del gruppo, di farmi portare questo. Ma va bene, questo è ormai troppo. Quinta indagine. Questo riguarda la risurrezione dei morti. In quanto il corpo è talmente già prestabilito che nasca in questo mondo e muoia in questo mondo, è anche seppellito in questo mondo. E allora perché vive e ritorna poi di nuovo in questo mondo? Perché l'anima non può godere senza un corpo ma fisico? Rav, quando il corpo non sta sempre. Ritorno del testo. E poi è scritto nello Zohar che finché tutto il corpo non si scompone, finché non rimane nessuna parte, allora l'anima non potrà elevarsi e prendere il suo posto nel paradiso. Ma se è così, allora anche consiste l'obbligo di ritornare e risorgere dai morti, sembra che dà il piacere alle anime, in più è scritto dai saggi. Rav, finché non ti elevi in maniera corretta, allora devi ritornare qua. Noi possiamo vedere il corpo morto e poi il creatore lo fa risorgere, questo corpo, con tutti i suoi difetti. Questo non si capisce che vuol dire, che se c'è già il corpo che è difettoso e lo fa risorgere, rivivere da un corpo di ricezione. Insomma, il nostro corpo, il nostro desiderio che è ricezione, noi dobbiamo rapportarci in maniera tale come se fosse morto, perché siamo noi a decidere questo, e che completamente si scompone, nutridisce e non rimane niente. E poi il creatore, in certo senso, come se lo dà di nuovo vita e lo risorge di nuovo. Cioè, tanto ha fatto il lavoro, perché poi dopo, alla fine, lo toglie di mezzo. E poi il creatore che fa? Lo rifà rivivere con tutti i suoi difetti? Cioè, chi è che deve dire che è un altro corpo? Qual è l'utilità del fatto che si rinasce questo corpo? Che il desiderio di ricevere è per la ricezione, che è talmente tanto io ho negato prima tutto, completamente. Adesso invece si deve ristabilire di nuovo, di risorgere. Ma insomma, si ritorna di nuovo. E poi ancora di più non è chiaro, come hanno detto i saggi, che devono loro risorgere nei loro difetti, per non dire che lui è un altro. E poi curerà il creatore, cioè il creatore curerà i loro difetti. Ma negare questo desiderio di ricevere sono io, e per questo, per non farci dire che lui è un altro, che di nuovo si crea difetti in questi corpi e si deve ritornare a farli curare. Cioè, tutte queste cose, come le sta lui facendo domandare, così ti versa tutte queste cose senza resoconto, senza calcolo. Ma allora Niv, tu cosa ne dici? Che? Perché è pesante per te? Le domande sono pesanti, sono difficili. Sì, certo, è un'indagine. Ma c'è qualcosa da domandare al riguardo? Non c'è. Questo va bene. Sì? Yaniv, sì. Qui dall'azione della scrittura dello Zohar, è scritto, spero di non confondere, nella Veira c'è scritto: l'uomo è stato creato nel male e bassezza, così come è detto, l'uomo nasce un asino selvatico e tutti i suoi organi del corpo, tutte le sue sensazioni, i pensieri sono bassi e non merita di unirsi in adesione col creatore, e non ci sono altri kelim al posto di quelli che sono meritevoli di ricevere in sé la luce spirituale adatta per lui, destinata a lui. Ma quei kelim bassi che fino adesso si sono usati nella loro bassezza si riformano e diventano kelim di ricezione di tutto il bene e di tutta la bellezza superiore. E ogni kli, quanto più c'è mancanza, diventa sempre più importante, cioè la misura della loro rivelazione è sempre più grande. Rav, questa è una cosa semplice. Se io al posto di me stesso, con tutto il mio egoismo, mi approccerò, avrò un atteggiamento solo col creatore, allora non saranno più problemi. E in questo consiste tutta la correzione. Tutta la correzione è qui. Cioè, al posto del creatore tu ti devi rapportare con tutta l'umanità, perché lui si trova là. E questa è la questione. Gli stessi che è lì, solo che è l'attitudine, l'approccio che cambia. Tutto è evidentemente semplice, solo se noi in maniera precisa stabiliamo l'angolo di vista corretto. Va bene, Allora, la sesta indagine. Sesta indagine, lettura del testo. Così come è detto dai saggi, l'uomo è al centro di tutta la creazione, tutti i mondi superiori, anche il nostro mondo materiale, tutti coloro che tutti gli oggetti che sono, esistono solo per l'uomo e hanno obbligato l'uomo a credere che per lui è stato creato il mondo. E a prima vista è difficile capire come per una persona così piccola i valori del quale sono più piccoli di un capello rispetto al resto del mondo, tanto più col paragone con i mondi superiori, la grandezza del quale non si può descrivere. Ha faticato il creatore creandogli questi mondi? E perché tutto questo è fatto per l'uomo? Rav, noi quando ci troviamo nel nostro stato attuale che si chiama questo mondo, noi misuriamo i nostri stati in base al peso, col metro, lunghezza, larghezza, altezza, tutte queste cose, delle unità di misure del nostro mondo. Allora certamente che vuol dire uomo? Che vuol dire globo terrestre? Queste cose, che cos'è questa unità di misura? Se invece noi parliamo di della forza dell'uomo, questa è ormai un'altra cosa. Noi come se ci trovassimo al di sopra dell'universo stesso. Se noi parliamo della forza, che noi possiamo ricevere la forza spirituale, allora certo, in accordo a questo, noi possiamo trovarci al di sopra di tutta la realtà, in assomiglianza col Creatore. Certo che è scritto che l'uomo è il centro di tutta la creazione, e tutto è stato creato per noi, per far sì che noi, alla fine dei conti, uguale, proprio diventiamo capaci, abili e che possiamo, proprio noi dobbiamo cambiare il nostro desiderio dell'intenzione di ricevere quello di dare, assomigliarci al Creatore, di costruirci a noi così come Lui, fare di noi stessi il Creatore così come è scritto, e tutto è fatto solo per questo, tutta la creazione è stata creata per questo, e noi non capiamo perché tutto questo universo, questa creazione, tutti questi mondi sono stati fatti. Quando iniziamo la correzione, il nostro desiderio di ricevere che sia per la dazione, noi vediamo che tutto l'inanimato, per esempio, sia nel nostro mondo, sia anche nei mondi spirituali, riguarda soltanto l'inanimato del mio desiderio, della mia intenzione che io devo correggere. E tutto il vegetale, tutti gli animali, tutto il parlante, anche il creatore, il suo livello. Tutte queste cose, quando si iniziano a correggersi, quando io inizio a correggere il mio approccio con la creazione di quell'intenzione di ricevere con quella di dare, tutte queste cose si includono e iniziano ad appartenere a me, sono delle mie parti, come se fosse il mio corpo, il mio desiderio di ricevere li include a tutti quanti, si espande su tutto il creato. Questa è tutta la nostra questione, va bene? Chiaro? Solo che bisogna guardare un po' di più profondamente la quinta indagine, dove è scritto che i morti, risurrezione dei morti, tutte queste cose, corpi che putridisce, vive, muore, tutto questo parla del desiderio di ricevere sotto varie forme di manifestazione. Quindi, cosa abbiamo noi prima di fine della lezione? No, non queste domande. Congresso. Ah. Ci sono adesso tanti amici, dice Gershon, a Ganeta Arucha, che stanno preparando il posto, e io ho letto che noi siamo parte di una unica anima, e c'è questa immagine che noi adesso ci uniamo tutti insieme e agiremo sull'unione. Come noi possiamo prendere questo periodo di preparazione dove noi adesso prepariamo questo posto, come noi possiamo interiormente essere insieme, come possiamo immaginarci quello che dovrebbe accadere là? Rav, ogni nostra azione che noi facciamo di divulgazione, o all'interno della decina, all'interno del gruppo, all'interno di Bnei Baruch mondiale e anche fuori, per tutto il mondo, tutte queste cose di unirle, collegarle insieme, Se noi ci troviamo alle tappe di liberazione, allora certamente ci sono delle cose importanti, meno importanti, ci sono dei tempi quando alcuni sono importanti, altri tempi quando quelli altri diventano importanti. E certo, dipende da tutte le azioni dell'uomo. Se l'uomo li fa, perché gli viene detto di fare, allora da lì in poi dipende dalla sua intenzione, quanto lui si unisce con l'intenzione a tutte le nostre attività, a tutte le nostre direzioni che facciamo. Io di nuovo torno a ripetere, questo è il tempo dove noi ci troviamo, un tempo di Purim, quindi specialmente dobbiamo investire in questo. E sono molto contento che abbiamo questo congresso, che ci saranno, che abbiamo dei seminari, preparazione, uscite verso le attività fuori di divulgazione, e sia agli ebrei, sia alle nazioni del mondo, agli egiziani, a tutti. Questo generalmente dobbiamo unire tutto questo insieme complessivamente verso un unico scopo, unione di tutti noi. Così come abbiamo noi studiato alla fine dell'introduzione del libro dello Zohar, che noi adesso di nuovo ci troviamo al suo inizio. Sì? Shai. Adesso, oggi sera, noi ci riuniamo a una riunione degli amici molto speciale. In tutto il paese, anche il clima mondiale, ci sarà un incontro di gruppi di Israele molto speciale. Vogliamo riunire tutti quelli che vengono, a volte non vengono, ci saranno i pasti, insomma la preparazione per il grande congresso. Iniziamo, lanciamo una specie di lancio per questo congresso, cercheremo che tutti si registrino al congresso, ci sarà tanta gioia, calore nei gruppi e nelle commissioni di gruppo che si prendono le responsabilità. Che si vuole che sia anche uno stato più familiare. Lei può dare una specie di direzione verso questo nostro incontro di stasera? Rav, no, non lo so cosa dire, c'era anche lezione, non so, può darsi che c'era una preparazione di lezione, perché comunque ancora è durante la giornata, si fa anche preparazione, cioè perché non vorrei che sia poi troppo carico la giornata, perché devo andare anche alla stazione radio a parlare. È molto bene quando c'è queste attività molteplici, tante insieme per l'unione, che contribuiscono. E io vedo veramente questa grande illuminazione che ci sta venendo, e che tutto dipende da noi, e speriamo che sentiremo sia la dormita, questo è sempre quando viene l'illuminazione, tutto ciò che ci succede, tutto ciò che noi studiamo, tutto ciò che riguarda Purim, perché Aman, che è noi, pensa che è il tempo del buio per colui che si vuole unire i giudei, invece Mordechai in noi scopre che questo è il tempo buono per unirsi ai giudei, e in questa forma noi continuiamo. Cosa c'è? Ah sì, in Vilnius, sì, e c'è stata una grande attività questa fine settimana. Loro sono con noi 3 ore, sono stati con noi, bravi, molto bravi, nonostante le attività, sono stati insieme anche alla lezione. Io non inutilmente li ho vissuto nella Lituania per un po' di tempo, perché io prima di Israele vivevo in Lituania. Va bene, noi abbiamo i nostri amici all'estremo oriente, a Vladivostok, a Kamchatka, che là fanno delle attività con il 99%, con tanta gente, ci sono tante attività, con tanti seminari, io spero che abbiamo tanti successi, io già seguo questo, leggo i loro messaggi molto bene. Arava, voi là vi state preparando lì qualcosa? Sì, bene, ok, auguro successo, buona fortuna. E in conclusione annunci, oggi domenica mini congresso, invitiamo tutti gli amici di Clima Mondiale di unirsi, di stare insieme al congresso lezione con Rav Lightman, riunione degli amici, poi Rav Lightman alla radio 103 FM. Siamo felici di invitarvi a una nuova trasmissione televisiva, radio di Kabbalah, stasera alle 20.00. Vi invitiamo a fare domande e di iscrivere alla pagina di Facebook di Rav Lightman. Chiavi interiori in lingua russa a Beersheva, nella luce della scienza della Kabbalah. Lunedì alle 7 di sera, Rishon Lezion, via Haganah 42. Lezione di festa di Purim, la chiave della vita, dettagli al numero di telefono sopra pressione. Almeno una volta nella vita si deve venire al congresso. Alla sera, lezione con Rav Lightman. Congresso del 11 al 13 marzo, Ganeta Aruha. Informazioni al sito Kab TV o il numero di telefono sopra pressione. Vediamo un piccolo clip sul tema. Ti ricordi, io ti ho detto che verrà questo giorno, sì, arriverà questa grande crisi e cadranno le borse, ci saranno i fallimenti, ci saranno disoccupati, licenziati. E allora anche noi, qualcuno, anche lui, uno di noi dovrà andare via, Tony. Questo giorno è arrivato, Tony, uno di noi due deve andarsene via. No, no, Don, no, sì, sì, uno di noi deve andare via. Cli Mondial, congresso mondiale, insieme faremo il cambiamento dal 11 al 13 marzo a Tel Aviv Ganei Taruha, sito Kabbalah per tutti. Ma non ci credo, il tuo costume migliore questo qua, non ti possiamo lasciare andare da solo, perché Israele è un posto caloroso, allora cosa può essere sempre il bene? Annuncio l'aereo. Come conseguenza della tempesta ci sarà pioggia, allora preparatevi i buoni vestiti.
בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד לנו מאוד.